uno sempre sogna dare forma al mondo. Sono sempre sogna fare la realtà. Sono sempre sogna dare forma al mondo.
Le interviste di Valentina Di Salvo in Raccontami un sogno.
E sogna chi non crede che sia tutto qui.
Benvenuti con l'ultimo appuntamento della seconda edizione del programma Raccontami un sogno. Vi ricordo sempre di ascoltarci in FM 100, andare su www.radiomilazzo.it o di scaricare l'app. A proposito, abbiamo una nuova app, quindi se avete scaricato quella precedente dovete appunto riscaricare quella nuova. Ma vi presento subito l'ospite di oggi, che tra l'altro non è nuovo nel panorama delle radio, è un compositore, un maestro di musica. Michele Catania, ciao e benvenuto.
Ciao, grazie mille per l'invito, grazie mille per essere qui.
Per rompere un po' il ghiaccio, come stai?
Bene, un po' stanco per fortuna, quindi tutto bene, si procede per fortuna nonostante il periodo un po' strano se vogliamo, però si fanno un po' di cose.
Sei un sognatore?
Sì, però razionale per fortuna, perché
è un po' un ossimoro.
Per forza, perché è anche sempre per bilanciare, però insomma per realizzare, ecco, il sogno spesso è bello sognarlo e non realizzarlo. Quindi se invece uno lo razionalizza può essere un progetto, ecco, non un sogno.
Sei un compositore di colonne sonore per film, maestro di musica, pianista.
Sì,
beh, io antiaccademico anche. Antiaccademico, vabbè, possiamo definirti così.
Ho cominciato proprio da autodidatta e poi ovviamente ho studiato, quindi ho dovuto fare entrambe le cose. Quindi sì, principalmente compositore, ho cominciato a studiare musica proprio perché è venuto molto abbastanza spontaneo anche per l'ambiente, insomma in famiglia, inventare canzoncine, qualcosa del genere.
Quindi è nata da piccola la tua passione
per
la
musica? Sì, ero abbastanza terribile, infatti qui con qualcuno ricordavamo i miei passati adolescenziali, e quindi sembravo anche forse non adatto a questo tipo di attività che richiede comunque abbastanza impegno, molto. Poi ho scelto di studiare poi composizione e non gli strumenti che sono principalmente il pianoforte e la chitarra, però insomma è andata. Quindi la voglia di creare e quindi da qui di studiare, quindi per questo dico sempre prima compositore, perché di fatto prima di imparare a suonare mi era venuto di giocare e inventare canzoncine.
E comporre prima ancora di suonare.
Sì, ma è anche abbastanza normale, lo vedo anche con gli allievi, ecco adesso appunto sono anche professore di musica alle medie, oppure anche con la mia nipotina, insomma i bambini, la musica è il primo linguaggio, quindi anche a livello dei primitivi è la primissima cosa, è l'imitazione dei suoni, quindi i bambini per esempio è molto facile che i piccolini abbiano un senso ritmico che poi perdono, perché la musica è un linguaggio, quando non sappiamo parlare è molto più facile fare musica. Quindi
ripercorriamo un po' in generale le due tappe in relazione alla tua formazione. Sì. Tu sei nato da autodidatta?
Sì, nato autodidatta, però insomma mia zia Daniela, ecco, che poi appunto anche mio cugino, ecco la mamma di mio cugino, insomma era appena arrivata, poi in famiglia, ecco, i miei zii suonavano sia in chiesa oppure anche il coro Canticanova, appunto è diretto di mio zio Francesco Messina. Avevo 5 anni, mi ha visto appunto canticchiare, ma veramente così, una cosa normalissima, e quindi avevo il pianoforte in casa, la da mia nonna, e ho cominciato a giocare. Non mi hanno mandato a studiare perché sì, ho fatto anche la primiera, cioè ero vispo, ecco, anche dal punto di vista della scuola, diciamo andavo bene, ero curioso, però ero abbastanza frenetico, quindi non sembravo adatto. E poi invece durante 11-12 anni mi è venuto appunto di scrivere realmente delle canzoncine d'amore, delle cose, cose normali per quell'età.
E le hai...
Sì, io mi ricordo che ci mettevo all'inizio un po' di tempo a tirarle fuori. Il primo amore effettivo, infatti il lavoro che faccio principalmente, prima ancora poi di fare il professore, proprio comporre o per teatro ma per cinema, insomma l'amore principale forse amo più il cinema.
Ma che effetto ti ha fatto la prima volta che una tua composizione è stata ascoltata da un pubblico anche ristretto, comunque
sì, no vabbè, c'era vergogna, ma all'inizio non le dicevo che erano mie, a volte dipende da quello.
Vedevi dall'impatto, no? Se piaceva,
no,
allora era tua.
Ma non era tanto il fattore del piacere, era un fattore di pudore, perché sì, ho sempre avuto una certa presunzione che se le facevo sentire vuol dire che andavano bene. Questo per fortuna, ecco, rientra nelle luci e ombre del carattere. Quindi da una parte devo essere sincero, molto umile, perché comunque ho aspettato anche anni prima di fare dei dischi, ora tutti fanno una canzone subito la pubblica, io ci ho messo il primo disco reale di canzoni, ancora non l'ho fatto per esempio, nasco diciamo come cantautore ma di canzoni ancora non le ho pubblicate, cantate da me, e nasco da quello, ma sarebbe complicato, però insomma nasco in quegli anni da adolescente un po' normale, poi avendo appunto i miei zii che suonavano, mio padre che suonava, mia mamma le piaceva la musica, insomma. Poi ricordavamo qui con Salvatore, con The Boss, se posso chiamarlo così, in quegli anni Milazzo per fortuna era molto più viva secondo me culturalmente, perché ecco, ancora si poteva stare, ecco, avevo 13-14 anni, si frequentavano ragazzi più grandi, si suonava la chitarra, si passava
era in un ambiente abbastanza proficuo.
Sì, anche protetto, perché Milazzo è sempre stata bene o male una cittadina, per quanto anche lì qualche pericolo c'è sempre stato, però non ci possiamo lamentare, soprattutto in quegli
certo.
anni.
Dicevamo, parlando del tuo percorso, hai fatto anche un master a Rovigo.
L'ultima
dopo aver
cosa
fatto...
che ho fatto, cioè ho fatto la triennale del Damus a Bologna, poi specialistica a Palermo, nel frattempo 10 anni di conservatorio.
10 lunghi anni,
sì,
intensi.
Poi abbiamo a volte interrotto proprio per suonare in giro, per fare la gavetta.
E poi questa è l'ultima tappa, dunque.
Sì, l'ho fatto un paio di anni fa, proprio, è stato proprio per migliorare, bene o male anche i primi film li ho fatti a 19 anni, 20 anni, quindi piccoli ovviamente, cose piccole, però questo mi è servito principalmente per migliorare la tecnologia, perché comunque un po' non ero molto esperto, lo facevo un po' così, e poi mi è servito anche come contatti, perché uno dei docenti mi ha selezionato per lavorare in Boris 4, la famosa serie, quindi ho lavorato come orchestratore, come compositore, no, però ho fatto arrangiamenti, le musiche sono di Giuliano Taviani e Carmelo Travia, e poi mi hanno inviato in quel progetto, quel film con Leo Gullotta, Quel posto nel tempo, che abbiamo composto tutti i partecipanti del master, e a me è stato affidato il tema d'amore, nonché la canzone poi principale del film, un film con Leo Gullotta.
Sarebbe Tema d'amore verdiano da Goffredo?
No, quello là è l'ultimo lavoro, quello là è Come la musica, quindi il film con Leo Gullotta, e il tema lirico appunto è una piccola chicca, ecco, ancora non è stato pubblicato nella sua versione originale, eseguita dall'orchestra di Rovigo, ed è un tema lirico per violino, violoncello e orchestra d'archi, presentato anche alla Mostra del Cinema di Venezia dal vivo, e poi trasformato nella canzone del film, quindi è un piccolo regalo che ho portato questo
e che ascolteremo in chiusura.
Ascolteremo
in chiusura sicuramente. Adesso facciamo una pausa, ascoltiamo Ballando il silenzio e lo commenteremo a breve. Rimanete con noi. Thank you. trovarci di nuovo insieme in studio, negli studi di Radio Milazzo, il compositore Michele Catania. Abbiamo appena ascoltato Ballando il Silenzio, che è stato realizzato intorno al 2014.
Sì,
ecco,
film.
Ce ne parli. Di cosa si tratta?
È appunto uno dei tanti che mi hanno chiesto per un film con Marina Suma, Samuel Peron, Sandra Milo, che è appena scomparsa tra le altre cose, quindi è uno dei primi film più importanti che ho fatto, insomma è stato fatto nel 2014, avevo appena 30 anni. Mi hanno chiesto dei tanghi, quindi un po' ho studiato lo stile e poi sono stati appunto eseguiti da un quartetto, il Lo che Vendrà, che mi hanno anche indirizzato sullo stile, perché io non è che ne capissi molto di tango, a parte la cultura personale, però è stato realizzato così.
Con Sandra Milo hai collaborato anche per uno spot?
No, con Fioretta Mai.
Con Fioretta
Mai. E anche
Mai.
Lei, però hai fatto il collegamento giusto, perché nello stesso film, oltre a Sandra Milo, c'era anche Fioretta Mai. Quindi con Fioretta Mai ho fatto uno spot di natura sociale a Catania, quando collaboravo anche come produttore esecutivo. Ho fatto anche un po' questo.
Hai fatto tantissimo.
Sì, diciamo che ho preferito muovermi, ecco. Infatti dicevo anche di me, a volte sui social si sa poco perché non avevo il tempo di pubblicare,
certo.
Fare e poi fermarmi, ecco.
È per riposare, per riprendere un po' le energie. Tra l'altro sei stato anche su Rai 1 ospite.
No, ospite no, ho composto la musica per Telethon, che è stato il filmato di una ragazzina di Trapani, una ragazzina appunto affetta da una patologia di cui Telethon si occupa, appunto della raccolta fondi e della ricerca. È stato realizzato da Bruno e Fabrizio Urso questo video, che poi è stato inviato appunto su Telethon nella maratona durante la trasmissione mattutina del 16, credo, adesso non ricordo bene, insomma su Rai 1 con Tiberio Timperi. Però no, ospite non ho avuto questo, diciamo,
magari
questo peso. No? Sì, che comunque è sempre una responsabilità, per questo a volte è meglio comporre, così si manda avanti soltanto il frutto dell'idea.
Sei stato ovunque, dunque, in diverse parti, zone d'Italia.
Sì, ho studiato, ecco, di solito ho fatto diversi percorsi, appunto del conservatorio in 10 anni un po' mi sono mosso, devo essere sincero, non sono stato abbastanza regolare, però ho fatto poi la Triennale del Dams a Bologna e soprattutto poi quando ero un po' più grande, quindi anche un po' più quadrato anche dal punto di vista accademico, ho concluso più regolarmente a Palermo e completato col mio maestro di composizione Carmelo Ghillemi a Messina qualche anno fa, nel 2017. Però diciamo, io ho cominciato a comporre anche professionalmente già da 17 anni, ecco, per questo io nasco molto autodidatta, grazie appunto, beneficiando di quell'ambiente di cui parlavamo prima, dei miei zii, un po' che, bene o male, ho fatto molto da solo, poi nell'atto di decidere cosa fare da grande, ecco, dopo la scuola, dopo il liceo classico, ho preferito poi via via fare questo percorso.
Tu, come hai detto, sei anche pianista, suoni il piano, però preferisci comporre appunto il racconto musicale.
Quello sì.
Come... dici, fammi dire.
Non, ecco, molto spesso, ecco, anche con Daniele Paone, che è stato ospite qui,
sì,
che siamo molto amici, abbiamo suonato molto spesso insieme. Lui ama molto, ecco, certi compositori, chitarristi molto tecnici, anche,
sì,
o anche pianisti tecnici, che a me pure piacciono, però a me piace invece la musica che racconta. Quindi anche per questo, bene o male, quello che a me è venuto spontaneo inizialmente provare a comporre era musica per ipotetici film o canzoni di cantautorato, ecco. Però cantautorato è che a me piaceva Baglioni per il suo modo di raccontare, o Pino Daniele, infatti per questo pianoforte e chitarra contemporaneamente ho imparato con loro. Poi vabbè, la scoperta di Capossela, di Morricone, gli arrangiatori, cioè
sono due modelli artistici,
sono sicuramente
punti di riferimento.
Sì, modelli, uno sì, sicuramente prima ero molto più baglioniano, beh è normale, c'è, cioè, quello che lo
sì, sono fasi
sicuramente
in caso.
Baglioni, Pino Daniele, Morricone, Capossela, poi i Beatles, cioè ci sono tante personalità che mi hanno affascinato, la musica colta, ecco, ho riscoperto grazie allo studio sicuramente, poi Verdi o Puccini anche da prima, Debussy anche quando ancora non studiavo come compositore, diciamo, a di area colta. Poi bene o male si scoprono tante cose, ecco, suonando in giro anche professionalmente si apprezzano dei generi che io prima, ecco, non apprezzavo. Ecco, a me il suonare in giro, il fare il professionista mi ha tolto un po' lo snobismo da intellettualoide adolescenziale che è normale avere anche in un piccolo centro. Quindi uno dice, ah, mi piace questo, poi vabbè, tra lo studio, ma soprattutto
ti piace sperimentare?
Sì, se no non avrei fatto, non avrei
ma
scelto
anche con
di farlo.
Generi diversi.
Sì, questo sì, infatti per questo il tango, anche i pezzi miei che ho portato sono pezzi abbastanza diversi, però appunto mi chiedono che genere faccio. Se me ne chiedono uno nuovo mi fanno un favore, così almeno me lo studio. Cioè, mi è successo che un regista mi abbia chiesto una lounge, che io non me ne fregava niente, però per l'Expo, il documentario dell'Expo 2015, mi ha chiesto una specie di musica lounge, ho detto guarda, mi fa piacere, non l'ho mai fatta, quindi veramente, se no facevo altro.
Poi, no, ma certo, perché è uno stimolo.
Sì, 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 anche un
continuo.
Sì, anche questo, io insegno musica, però 3 giorni alla settimana. Mi serve lo stimolo, cioè non posso stare fermo anche per un fattore economico, però è proprio un fattore di non stare fermo a fare sempre la stessa cosa. Mi stuferei a fare anche sempre solo il compositore o sempre solo il pianista, cioè è il sempre lo stesso. Siccome si parlava di questo, anche della varietà,
sì,
mi piace.
Sì, è un arricchimento.
Sì, è anche un modo per non sedermi a volte, cioè, ma anche rischiare mi piace spesso, anche buttarmi, per bene però.
Prima abbiamo parlato del progetto Come la Musica.
Sì, il progetto La Canzone Come la Musica del film Quel Posto nel Tempo, che era appunto un progetto nato del master di Rovigo, che io sono stato tra i pionieri, il primo master.
E qua siamo più o meno anni?
2 anni fa. 3 anni fa, adesso 21.
2021.
Sì, nel 2024, sì. 3 anni fa, è finito nel 2000. Proprio subito era stato nato, proprio perché c'era il Covid, anche il docente Biscarini, eravamo tutti barricati, si è detto inventiamoci questa cosa, che ha molto senso poi fare il compositore online, anche perché il lavoro, io mi riempio con molti registi, non moltissimi perché non è che abbia fatto chissà quanti film, però insomma con diversi registi con cui ho collaborato. Ci vediamo da amici, ma per lavorare non abbiamo mai lavorato fisicamente insieme, quindi si lavora online.
A distanza. Bene, allora arriva il momento di ascoltarla. Come la musica. Rimanete con noi. Raccontami un sogno, in studio il compositore Michele Catania. Abbiamo già ascoltato Ballando il silenzio e Come la musica, ma io vorrei chiederti cosa pensi della musica oggi, qual è la tua opinione?
Do una risposta che la rubo da un mio ex collega di conservatorio molto cupo, che ha detto: io la musica non la sento, la suono. Quindi è meglio non pensare della musica attuale, non mi esprimo, non ho mai fatto il giudice perché sennò facevo giurisprudenza, e se devo fare il musicologo lo faccio perché sono laureato in musicologia, quindi potrei parlarne, non mi sembra il caso.
Allora, dunque,
ma non per qualcosa, anche perché la conosco dal punto di vista di come si produce, però anche dal punto di vista di come viene finanziata, di quelle che sono le
reali. No, certo, conosci tutto il percorso.
Conosco bene o male le visualizzazioni, quanto sono vere o quanto sono false, conosco quanto tempo ci vuole a fare un video, preferisco mettermi a cercare di studiare e fare un'altra cosa. Una cosa la posso dire: tutti utilizziamo parole, ma non tutti provano a fare letteratura. Questa è una bella,
certo,
baggianata che mi sono inventato, quindi.
No, però rende l'idea, è chiara.
Cioè, per ora sicuramente la lingua si usa molto, anche nel linguaggio musicale, pure troppo se vogliamo. C'è un'altra battuta che dissero a Peppe Medili e a Davide Formica, con i quali suonavamo nei locali per fare appunto i matrimoni e tutto. Una volta un fuori di testa disse: ragazzi, amate la musica, proibitela. Sono paradossi interessanti, sì, soprattutto in area colta ci sono fatte queste cose, però appunto ecco, è un modo elegante per dire siamo in un brutto momento musicale e possiamo andare oltre.
Teatro Instabile Adriano Olivetti, che cos'è?
Piccolissimo progettino nato all'indomani, anzi alla vigilia del Covid, infatti poi ripreso, l'idea di fare degli spettacoli autofinanziati semplicemente col biglietto, vale una piccola percentuale fissa beneficenza, oppure nel caso con le prime instabile perché non ha mai avuto una sede fissa, quindi l'anno scorso eravamo a Grazia, quindi da un
ci volentieri. Saranno altri appuntamenti?
Stiamo progettando degli appuntamenti all'Eolian e quindi la parte di beneficenza penso la verrò data all'associazione Motumaini, e il primo progetto sarà Franco Battiato per quartetto d'archi e pianoforte, che era un progetto che avevo fatto qualche anno fa per un festival qui importante, abbastanza importante, di musica indie. E quindi lo voglio riprendere, un progetto che mi era stato commissionato, ma poi insomma l'ho fatto mio, anche se non amo molto Franco Battiato, ma studiandolo, scrivendolo, ho apprezzato meglio il suo aspetto da compositore, che sicuramente non sono un amante, però insomma lo spettacolo mi piace farlo perché ho apprezzato molto la sua musica, è piaciuto e quindi lo voglio riproporre.
Anche come intellettuale?
Come intellettuale sicuramente la grande figura l'ho sempre rispettato come compositore, però ecco, non sono di quelli che, cioè, io riesco per fortuna ad apprezzare anche quello che a livello personale non ascolto, ecco, non è che non mi piace perché dico schifo. Mi piace dichiarare che insomma professionalmente ho fatto un lavoro a cui tengo molto e per questo lo ripropongo, e so che è piaciuto, mi fa piacere, lo voglio riproporre, però ecco, è bello anche questo, fare il mio mestiere, per quanto sia difficile, perché si possono fare anche cose che uno dice guarda non mi piace, però invece si scopre, ecco, è quello di cui dicevamo prima,
sì,
è questo.
È una continua scoperta la musica. A breve ascolteremo Tema d'amore verdiano. Non sei d'accordo con questa affermazione?
Perché sì.
Ho visto un po' la tua espressione.
No, perché se no prendiamo territori di dialogo contorti. No, concordo.
Dici in modo approssimativo.
No, non è solo la musica. La musica veramente è la conseguenza, è quello che,
certo, cioè, sì,
molto spesso
è
per fare la musica non devi pensare alla musica, non c'è scusa,
certo,
viene da altro.
E
quindi anche il discorso di Battiato è vero, lui stesso per esempio prendeva delle direzioni strane,
sì,
quindi non è solo la musica, ecco, sarebbe riduttivo.
No, certo. Dicevamo Tema d'amore verdiano. Lo ascolteremo a breve, ma di cosa si tratta?
Praticamente è una delle musiche addizionali che ho fatto collaborando con l'assistente del maestro Werba, che mi ha dato la possibilità di comporre alcuni temi, e uno di questi temi che ho composto è appunto il tema d'amore di Goffredo Mameli, quindi un film con Maria Grazia Cucinotta, con Vincent Riotta, con Stefano Sandrelli, che è stato presentato pochissimo tempo fa alla Festa del Cinema di Roma, e io appunto ho avuto l'occasione, appunto, oltre di fare l'assistente del maestro Werba, come avevo fatto già per altri film, in questo film ho anche composto questo tema, il tema dell'infanzia, e ho rimaneggiato l'inno d'Italia, che è stato poi eseguito anche dal Canticanova di mio zio, quindi in questo film c'è un altro pezzo di Milazzo che è appunto il Canticanova. Quindi Tema d'amore verdiano perché durante insomma il periodo del Risorgimento Verdi è stato l'ispiratore dello spirito italiano, è servito anche a livello linguistico, sono cose che bene o male sono state dimostrate, quindi mi sembrava giusto, se devo comporre un tema d'amore, rifarmi a Verdi, era coerente con il giovane Mameli.
Bene, allora facciamo un'altra breve pausa e ascoltiamo Tema d'amore verdiano.
Thank you.
insieme in studio con il compositore maestro Michele Catania. Dunque, abbiamo già ascoltato diversi pezzi, ma dove possiamo cercarti digitando online?
Allora, online sicuramente su Spotify ci sono gli album, il mio album che ho pubblicato l'anno scorso, che è appunto La guerra e il sogno di Momi, che è una raccolta di musiche per film muti, quindi tre cortometraggi e un mediometraggio, pubblicato da Da Vinci Classic, con Fabio Sodano di Milazzo, Maurizio Salemi e Fabio Costantino, e oltre appunto alle colonne sonore che abbiamo già sentito. E poi sia su YouTube che su Facebook ci sono diverse cose che, devo essere sincero, non ho avuto il tempo di pubblicare e devo anche pubblicare, però per esempio nel caso del cinema muto, siccome ho collaborato con il Museo del Cinema di Torino, che anche lì grazie a un contatto di un milazzese che adesso è il direttore, che è Gabriele Perrone, quindi Milazzo produce sempre personaggi che interessano della cultura, ho fatto diverse cose, sia La guerra e il sogno di Momi appunto 10 anni fa, che sono molto contento, ho avuto ottime recensioni anche da Amadeus, per dire la più infatti ero, quando mi hanno detto che c'era la recensione di Amadeus ero terrorizzato, per fortuna 4 stelle su 5 non mi posso lamentare. Però ecco, adesso poi ho fatto anche altri lavori per cinema muto, proprio ultimamente ho collaborato con la Cineteca dello Stretto di ragazzi giovanissimi che hanno trovato un film introvabile e l'abbiamo eseguito con altri milazzesi, Renea Giorgianni al flauto, Roberto Scolaro ai sassofoni.
Quale film?
Si chiama Capelli Biondi, è un film rarissimo, l'abbiamo fatto da, appunto a Ortigia il 7 dicembre recentissimo
2023.
Adesso do il tempo appunto di mettere in ordine lo studio e poter pubblicare anche queste musiche. E quindi l'ho fatto...
Sì, perché siamo curiosi.
No, è interessante perché il film in sé è un po', ecco, d'annunziano, molto moine, un po' anche pesante, quindi anche lì la
sfida. Quanto dura?
Questo dura un'ora, mentre La guerra e il sogno di Momi, che avevo realizzato precedentemente, 37 minuti. Ci tenevo a dire che ho Capelli Biondi, oltre a Elena Giorgiani, Roberto Scolaro, anche Andrea Messina, che è mio cugino, che insomma è il mio cugino più piccolo, che adesso è diventato un ottimo contrabbassista, quindi l'avevo fatto collaborare con me anche per la registrazione. E, insomma, è un film. Abbiamo fatto dal vivo, in questo caso non c'era Andrea, eravamo con Elena e Roberto a Ortigia, mentre anche con Andrea abbiamo realizzato altri film muti per il Museo del Cinema di Torino. Non l'abbiamo fatti dal vivo con il filmato, ecco, proiettato, ma li abbiamo inviati, l'ho prodotto io e li abbiamo inviati a Tbilisi, ogni volta è difficile dirlo, era un festival in cui abbiamo inviato appunto questo lavoro e lavori restaurati dal Museo del Cinema di Torino, quindi è una collaborazione che già è da una decina d'anni. Soprattutto ultimamente abbiamo ripreso, l'anno scorso con Luca Brembilla ero al 40esimo Torino Film Festival, abbiamo eseguito delle musiche mie, delle improvvisazioni curate con sound design anche da Luca Brembilla, un altro compositore del Master, ecco, eravamo colleghi, ci siamo conosciuti lì e insomma negli ultimi 2 anni abbiamo ripreso la collaborazione e sono contento che oltre alla musica per film nuovi riprendere la musica per i film muti, poi interessante anche perché non c'è un regista con cui confrontarti, quindi meno male decidi tu.
Certo, è un lavoro differente.
Però è complicato anche perché è un tipo di linguaggio cinematografico diverso, quindi il pubblico che via lo sta sempre più apprezzando. Ecco un po' la capacità del compositore, del musicista, è quello di rendere leggibile adesso un linguaggio cinematografico diverso.
Certo, perché non si è più abituati.
E sono tempi diversi,
è chiaro.
Ecco, dicevo prima, a volte delle faccine, al di là delle cose tecniche.
Era molto creenze, teatrale.
Era molto teatrale, per esempio il caso di Capelli Biondi, infatti, che era stato presentato a Bologna, perché un restauro effettuato anche dalla Cineteca di Bologna, è stato presentato quest'anno in Piazza Maggiore. Era stato fatto lì con il pianoforte solo, io ho detto subito a Ortigia mettiamo almeno altri 2 strumenti perché un pianoforte solo, 50 minuti di musica,
certo,
per un film melodrammatico diventava, per quanto uno è bravo, però oggettivamente,
certo,
poi ecco, a Bologna un pubblico selezionato, qui meno male
un po' più
era
ampio,
certo, quindi infatti per fortuna è andata bene, c'era molto freddo Ortigia quella sera però era un bellissimo albergo, perché appunto hanno ritrovato lì questo archivio di film bellissimo, quindi via via li vogliono restaurare, insomma, probabilmente.
Hai accennato ad alcuni progetti, ma ci vuoi dire qualcosa di più su cosa stai lavorando?
Allora sì, intanto sto aspettando, tipo appunto con i registi con cui abbiamo fatto Telethon a dicembre, e stiamo aspettando appunto di cominciare un documentario, quindi dovrei fare questo qui come progetto ecco nuovo, poi devo pubblicare degli album che per fortuna lavorando sia a scuola che con le altre cose non ho avuto tempo di pubblicare, quindi sicuramente nei prossimi mesi cercherò di completare la post-produzione di questi lavori. Nel frattempo però suono sempre, quantomeno non sempre ecco, come facevo prima, però mi sto riservando, anche grazie alla direzione di Marco Folletta delle Eolian, abbiamo fatto già delle cene concerto che, devo essere sincero,
sono andate
molto bene, anche perché sono molto contento appunto per chi insomma ha voluto anche affidarmi delle scelte, anche che adesso tipo ti dirò, un po' diverse rispetto al posto, però le cene concerto sono riuscite a incrementare i posti previsti, quindi insomma.
Perché diverse?
Perché oltre le cene concerto a marzo appunto Franco Battiato per quartetto d'arco e pianoforte lo farò alle Eolian e il teatro instabile sarà lì.
Certo.
E questa è la chicca finale, cioè che alla fine ritorniamo con questo progetto del teatro instabile. E proprio perché c'è appunto sia anche un legame, perché la sorella del direttore si occupa di una bellissima associazione culturale e benefica riguardo insomma operazioni di bambini esteri per farli arrivare qui, quindi quel minimo, certo, ecco, che voglio fare lo faccio lì. L'Eolian insomma mi ospita nella saletta lì, che comunque offre uno spazio di 150 posti almeno, quindi avere anche un'acustica e poi fare dei concerti che il ristorante non, insomma il quartetto d'archi richiede anche un'acustica diversa,
certo, sì,
comunque anche siamo più musicisti, un ascolto diverso, quindi farli nel pomeriggio 6:30, 7 e poi chi si vorrà fermare a cenare lì oppure insomma
potrà farlo.
Esattamente.
Bene, io ti ringrazio di essere stato ospite di Radio Milazzo. Ora in chiusura ascolteremo un altro tuo progetto.
Praticamente in realtà è un progetto inedito, uno di quelli che vorrei pubblicare a breve, che è appunto il tema d'amore di lirico, quindi come la musica che abbiamo ascoltato prima, però nella sua versione originale, quindi per violino, violoncello e orchestra d'archi diretta dal maestro Celechino, l'orchestra di Rovigo, violino Claudia Lapolla e violoncello Alessia Bruno di Rovigo, bravissime. E questo appunto era il tema d'amore originale, che per quanto insomma mi fa piacere presentarlo ed è stato apprezzato, è rimasto come canzone ma non come tema d'amore. Succede questo nel cinema a volte, quindi è rimasto un inedito e mi faceva piacere portarlo qui.
E noi gli ringraziamo.
Grazie a te e davvero grazie a tutti voi.
E in bocca al lupo per i tuoi progetti.
Grazie, andiamo insieme al lupo volentieri.
Bene, io vi ricordo che è possibile ascoltare tutte le puntate precedenti sul sito www.radiomilazzo.it, scaricate l'app e ascoltateci sempre in FM 100. Alla prossima!
Radio Milazzo, per continuare nella storia.